Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Grada, Radio Gemini e delle altre radio collegate. Oggi è un martedì, giorno più che mai torrido, siamo nel pieno Caronte, in pieno cambiamento climatico e catastrofi di ogni genere si stanno verificando nel mondo e in particolare in Italia, con le grandinate, le devastazioni, le tormente al nord e gli incendi e la siccità al sud. Italia più che mai un paese spaccato anche nelle avversità e catastrofi climatiche. Questa è la rubrica Mondo in transizione verso esiti purtroppo sembra non troppo piacevoli, almeno a giudicare da quanto accade in questi giorni. Mi riferisco ovviamente al cambiamento climatico e altre catastrofi ambientali e alla guerra che continua in Ucraina. Molto bene oggi Raniero Laval in un suo eccellente intervento sul Fatto Quotidiano, dedicato appunto al vertice, recente vertice della NATO di Vilnius. A Vilnius la NATO si è presa il mondo, o quantomeno vorrebbe prendersi il mondo, investendo a tal fine ogni tipo di risorsa e correndo ogni tipo di rischio, non tanto per sé quanto per gli altri, cioè per il resto dell'umanità e soprattutto per l'Europa, che sarebbe, come sappiamo, il campo di battaglia di questa nuova guerra totale e nucleare che si va delineando fra la NATO da una parte e la Russia dall'altra. E appunto all'Europa che volevo dedicare qualche altra considerazione per questa trasmissione che fa seguito a un periodo di interruzione dovuto appunto alle ferie di alcune persone che collaborano alla pubblicazione di questo podcast. L'Europa è più che mai in una crisi di prospettive e di identità senza fine. Due sono i caratteri estremamente negativi, da cui poi ne derivano anche altri, ma due caratteri principali estremamente negativi sono il primo, abbiamo più detto e continueremo a ripeterlo, la subalternità totale alla NATO e agli Stati Uniti sul teatro internazionale, soprattutto per quanto riguarda appunto la guerra in Ucraina. Il secondo carattere negativo è appunto la gestione dell'economia in termini assolutamente neoliberisti e monetaristi, e anche ora si discute appunto di un ennesimo rialzo dei tassi di interesse che porterebbe senza dubbio a una recessione per molti aspetti già in atto in Europa. Ancora qui leggiamo un articolo di Marco Palombi, bravo esperto economico del Fatto Quotidiano. L'Europa entra in recessione, ma la Banca Centrale Europea alzerà ancora i tassi. La signora Lagarde, appunto, questa campionessa della cosiddetta austerità antipopolare e degli interessi del capitale finanziario internazionale, non ha dubbi e alzerà appunto i tassi di interesse, nonostante questo porterà appunto a un nuovo inasprimento della recessione in Europa, che significa più disoccupazione, più disuguaglianze sociali ed economiche, e appunto un panorama sempre più triste anche da questo punto di vista, specie se pensiamo al fatto che le poche risorse disponibili vengono indirizzate all'acquisto di armi prioritariamente, come appunto previsto anche dalla demenziale risoluzione cosiddetta ASAP, approvata di recente addirittura dal Parlamento europeo. Un'Europa quindi che è in economia di guerra da vari punti di vista e per altri versi è totalmente venduta alle lobbies finanziarie, energetiche, degli armamenti soprattutto, ma anche farmaceutiche, come dimostra la oscura vicenda dei soldi, appunto, dei soldi delle industrie farmaceutiche, dei vaccini, che sono andati a quanto pare a beneficare le alte burocrazie europee, compresa la signora von der Leyen, attuale presidente della Commissione europea. Un'Europa quindi estremamente triste in questa estate torrida e infernale, non solo a Roma, dove mi trovo attualmente, ma un po' dappertutto in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo. Un elemento positivo, tuttavia, sul quale dobbiamo attirare l'attenzione è sono le elezioni politiche in Spagna. Tutti, a cominciare appunto di alcuni esponenti della sinistra italiana, prevedevano l'ennesima catastrofe, appunto perché siamo talmente intossicati dalla sconfitta che non riusciamo a pensare ad altro che alle sconfitte. E invece la sinistra spagnola, con tutti i suoi limiti, ha resistito. Non c'è stata la preannunciata vittoria della destra neofranchista estrema di Vox, che ha appunto come suo riferimento più internazionale e più importante la signora Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. C'è stata una limitata affermazione del Partito Popolare e i numeri sono tali per cui è possibile un governo che veda la partecipazione del Partito Socialista Operaio Spagnolo di Sánchez, del nuovo partito di sinistra Sumar, guidato dalla ministra del lavoro di Sánchez, Yolanda Díaz, e anche dalle formazioni cosiddette autonomiste o indipendentiste, che in Spagna hanno una tradizione e un peso molto notevole, soprattutto in alcune regioni, cioè principalmente Catalogna, Paesi Baschi e anche, sia pure in misura minore, Galizia. In particolare sarà importante l'atteggiamento di queste forze autonomiste o indipendentiste in Catalogna. Ricordiamo che ci sono due, a grandi linee, appunto due principali schieramenti di queste forze. Uno è uno schieramento, diciamo così, centrista e alquanto neoliberista per quanto riguarda le scelte economiche, che appunto è la formazione Junts para Catalunya, guidata dall'ex presidente della comunità autonoma Carles Puigdemont, e l'altra invece è una formazione nettamente di sinistra, che è Esquerra Republicana para Catalunya, cioè sinistra repubblicana catalana, che è invece un'identità molto più di sinistra. Anche nel Paese Basco abbiamo grosso modo una formazione, diciamo così, centrista o nazionalista tradizionale, che è il Partito Nazionalista Basco, e abbiamo invece una formazione di sinistra, che è Bildu, e queste due forze, come pure le due omologhe in qualche modo catalane, hanno più o meno lo stesso peso politico e elettorale. È fondamentale che per formare una coalizione che abbia dei numeri in Parlamento e soprattutto nel Paese ci sia un'apertura da parte della coalizione di sinistra alle istanze che provengono da questi movimenti autonomisti o indipendentisti, che dir si voglia. Innanzitutto un impegno contro la repressione, un'amnistia, che è di per sé un fatto giusto, perché andrebbe appunto a liberare da accuse pesanti e pesanti imputazioni persone che si sono rese colpevoli solamente di reati di opinione, e questo in Catalogna innanzitutto, e anche un'apertura appunto al consolidamento delle tradizioni autonomistiche che hanno sempre visto queste comunità autonome titolari di importanti competenze in tutta una serie di settori. Chi volesse approfondire questo tema può leggere il libro sul problema catalano che ho scritto e pubblicato per Editoriale Scientifica un paio d'anni fa, dopo appunto un soggiorno di qualche tempo a Barcellona. Ci sono gli spazi per una mediazione politica che renda possibile un governo di sinistra aperto a queste forze, e in questa direzione si stanno muovendo, ad esempio, Yolanda Díaz ed altri, e mi pare che questa sia la strada da percorrere, perché un'autentica sinistra è una sinistra che appunto fa propri anche i principi del confederalismo democratico e del governo dal basso, così come sono stati enunciati ad esempio in varie sue opere importanti dal leader curdo Abdullah Öcalan. E venendo a Öcalan, ricordo che domani, 26 luglio, si svolgerà a Bruxelles un'importante conferenza stampa per la liberazione del leader curdo, cui hanno appunto aderito e parteciperanno, oltre che al centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia con la sua co-presidente Michela Arricale, anche una serie di importanti forze politiche e sindacali da tutta Europa. Domani, 26 luglio, è anche l'anniversario importantissimo dell'assalto al Moncada, che fu la tappa preliminare della rivoluzione cubana e che viene celebrato a Cuba e in tutto il mondo come festa nazionale appunto rivoluzionaria. Chi domani fosse a Roma potrà partecipare a due importanti iniziative che rievocano appunto il Moncada: la prima la mattina all'ambasciata cubana in via Lecina 7, facendo proprio l'appello, appunto accogliendo l'appello che viene dall'ambasciatrice di Cuba in Italia, Mirta Granda. E la seconda iniziativa invece, un murales che verrà appunto inaugurato nel quartiere della Garbatella, e per l'esattezza in viale Leonardo da Vinci verrà inaugurato questo murales alle ore 18:30 in via Leonardo da Vinci 196 alla Garbatella, un quartiere di Roma importante di sinistra che tristemente viene costantemente associato alla Meloni, che pare abbia trascorso una parte della sua vita, non si sa bene fare che, in questo quartiere. Quindi tutti quanti, ai noi, hanno associato ormai la Meloni alla Garbatella, invece la Garbatella è tutt'altra cosa. Io lo so perché ci vivo ormai da oltre 55 anni e quindi la conosco bene e so che è un quartiere che nulla ha a che vedere con la signora Giorgia Meloni, anche se giornalisti un po' ignorantelli di questo e di quel giornale continuano appunto a associare indebitamente la Meloni e la Garbatella. Per scoprire la vera Garbatella, quella che lotta antifascista, internazionalista, a fianco di Cuba, come a fianco della Palestina, a fianco dei curdi, a fianco di tutte le battaglie di civiltà e di giustizia che vengono svolte nel mondo, si venga domani alle ore 18:30 in viale Leonardo da Vinci 196, dove ci saranno appunto l'ambasciatrice di Cuba Mirta Granda Averoff, che incontreremo anche la mattina alle 11 all'ambasciata di via Licinia 7, il presidente dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba Marco Papacci, il presidente del municipio ottavo di Roma Capitale Amedeo Ciaccheri e la rappresentante del circolo di Roma dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba Patrizia Petriaggi. Quindi domani 26 luglio, giornata di lotta per la libertà di Ocalan e in ricordo del 26 luglio cubano, con le due iniziative a Roma che vi ho appena accennato. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima e buona serata a tutte e a tutti.